Eccoci qua.
Bentornati.
Voi non sapete che cosa vuol dire sto bentornati. Oggi è giornata di
sconvolgente.
Siamo al buio, siamo al secondo Chuck.
Primo è andato a vuoto.
Parlano poi di Oscar, no?
No.
E quindi alla fin fine, vabbè,
ripartiamo.
Ripartiamo qua su memorie.it con The Bookshelf. E come si diceva prima, che voi non sapete, questa è la base scelta dalla nostra
ospite.
Che come si diceva, pompa tantissimo.
Spacca di brutto.
Vediamo la Cano per la seconda volta. L'ospite,
l'ospite
di oggi è Alice. Perché finalmente la buona scrittrice pubblica un libro.
Esatto. Il mio primissimo libro.
Quindi tutti quanti a comprarlo appena sarà disponibile.
Assolutamente sì.
Questa base è fantastica.
Sì, come Tunza.
Stupenda. Dovete tenere senza canzoni.
Non ci provare.
Solo base.
Sono bellissime le mie canzoni.
Una scelta di campo. Come dice qualcuno. Comunque, stavamo dicendo, la buona Alice finalmente è riuscita a convincere qualche editore a pubblicare il suo libercolo. Libercolo, esatto. Dal titolo
Infelici e scontenti,
ovvero edito da Le Flaneur,
esatto,
e disponibile dal
16 marzo,
cioè quindi manca poco, eh
sì, emozione,
paio di settimane avete sotto mano il libro di Alice, che comunque, come il titolo fa ben capire, va a parlare e un po' a dissacrare le fiabe classiche.
Esatto,
perché come si diceva prima
sembrano discorsi già detti.
Esatto. Come si diceva prima, questa sua idea, che sta, l'idea che sta alla base di tutto quanto di Alice, è: se qualcosa ti va bene 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 bene, o ti può andare sicuramente male.
Automaticamente male. Forever.
Che sicuramente dovrebbe funzionare anche il contrario: se ti va male, dovrebbe andarti bene 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 bene. Ma è da un po' di anni che c'è sta cosa qua in ballo, sinceramente. Non ne sono più tanto convinto del karma.
Non bisogna abbandonare.
Mai demordere.
Esatto.
Tipo le luci qua che non vogliono partire.
Ma quei sono dettagli.
E comunque,
si può fare radio anche al buio con una candelina.
Ma sicuramente, allora, finché funzionano i computer, non ce ne frega delle luci.
Perché, ecco. Ma curiamoci. Vista il primo episodio.
Contando i deliri. Vabbè, comunque. Avevo bisogno di una pausa pranzo molto, molto sostanziosa.
Sì, concordo.
Che dopo la mattinata. Comunque, cioè, dici un po', come ti è venuta, appunto, da dove parte l'idea del
libro? Allora, l'idea di base è che nel 2010 sono successe tante cose brutte e mi sono ritrovata prima senza lavoro, con tutte le varie vicissitudini. E avevo smesso di scrivere, era un periodo in cui avevo anche smesso di leggere, quindi non portavo avanti quelle che era anche la mia passione del tempo libero, e ho deciso di reagire a tutto questo periodo riprendendo in mano comunque il computer e reinventando storie, che sono cose che mi piace fare da quando ero bambina. E niente, così nel 2014 mi viene questa idea malata, visto che vedo un minimo di luce in fondo al tunnel e comunque mi portavo appresso tutta questa, diciamo, frustrazione dovuta a quello che era successo, di sfogare tutta la rabbia su quelli che erano stati i miei miti dell'infanzia.
Quindi le favole.
Le principessa Disney.
Ok. E ultimamente comunque è abbastanza di moda riproporle in modo un po'
creepy.
Creepy, ma anche un po' particolare. Ad esempio, ultimamente ho visto, ogni tanto ritorna, questi disegni fatti di queste principesse in versione hipster, piuttosto che glam, piuttosto che punk o...
Ma sì, perché sono icone degli anni 90, ma anche molto più vecchie. Diciamo che negli anni 90, secondo me, c'è stato il vero picco disneyano. Cioè lì ogni anno usciva sempre un classico nuovo Disney. E bene o male siamo cresciuti tutti, cioè io non
però
so,
non tutte
voi
vengono poi recepite, si bloccano nell'immaginario. Cioè io mi ricordo, cioè quando vai a vedere le cose delle principesse Disney, c'è sempre in mezzo quello del non mi ricordo come si chiama il cartone animato, il principe Ranocchio, cos'è che era?
Principe Ranocchio? non c'è il cattivo gay che è il gris gris?
Non lo so, eh sì, che c'è la tipa Tara, come si chiama quella di colore?
Tania,
quindi manco mi ricordo il nome. Vergogna. È quella lì,
ma
non
quelli
è...
sono quelli nuovi.
Ma ad esempio Elsa, Fidi, Frozen, gente varia.
Vabbè, ma ci hanno fatto... faccio il gesto,
appunto,
eh.
Appunto, quello, è quello il discorso, che alcune vengono pompate, alcune no, come tutte le cose.
Ma no, secondo me è che non è stata percepita molto, anche per il tipo di storia che è stata scelta, comunque il fatto di farla svolgere a New Orleans.
E vabbè, magari è un ambiente un po' diverso dal solito, non è niente di fiabesco.
Appunto, non siamo, cioè noi italiani non siamo abituati ad abituarci a queste cose, non siamo abituati ad abituarci, nota la ripetizione. Sono una scrittrice nata, voglio che lo sappiate.
Ve lo consiglio, il suo libro è bellissimo, ve lo consiglio.
Comunque, tornando a noi, è più facile pensare alle principesse classiche, perché bene o male sono rimaste dentro di noi. Io spero che tra qualche anno i bambini che crescono in questi anni si dimentichino Peppa Pig e ritornino, diciamo, un po' alla Disney. Anche perché le morali vere e proprie noi le abbiamo imparate lì. Cioè, se...
quello è vero.
Mazinga, ok, Sailor Moon, però cioè
Sailor Moon
te ne guardavi un episodio al giorno, cioè dalla Bella e la Bestia io ho consumato la videocassetta, c'era il registratore che mi diceva ancora, basta,
cioè anche ora di smetterla.
Non c'hai altro da guardare.
Esatto. Vabbè, a proposito di cartoni, film e tutto quanto, seconda canzone scelta da
prima canzone
la prima canzone scelta da Buona Alice. Canzone tratta da... Ma dai, che cartone era?
Il pianeta del tesoro.
Quindi film sempre Disney, con un cantante per la versione italiana, quindi molto italiano. Spacca, vuoi dire?
Sì, dai, è bravo il Max.
Per carità, il
meglio pezzali. Dell'Iron Titti. Che è? Vediamo se ci arrivi.
Non lo so.
Tiziano Ferro, Iron Titti. Ciao.
Ciao a tutti.
Di risposte non ne ho mai avute, mai ne avrò. Di domande ne ho quante ne vuoi. E tu, neanche tu mi fermerai, neanche tu ci riuscirai. Che io non sono quel tipo di uomo e non lo sarò. So se la rotta è giusta o se mi sono perduto ed è troppo tardi per tornare indietro. Così meglio che io vada via, non pensarci è colpa mia, questo mondo non sa. Un altro a parte me ha creduto, però ora so che tu vedi quel che vedo io, il tuo mondo è come il mio e hai guardato nell'uomo che sono e sarò. Fiorisca in te.
c'è anche Max Pezzali.
Sì.
Se non fosse chiaro, c'è anche il buon Max Pezzali. Ma noi non ce ne frega niente.
Noi torniamo alla nostra base soft.
Esatto. Che c'è il suo perché. Stavano dicendo principessine. Quindi, chi c'è in questo libro?
Allora, principalmente sono andata sulle principesse classiche. Quindi abbiamo Biancaneve, che è il primissimo lungometraggio di Disney. Abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie, Cenerentola, La Bella Addormentata, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e Jasmine di Aladdin.
Ok. Quindi magari poi ci potrebbe anche essere un seguito.
In realtà c'è il pallino. Come ho scritto che tutte le cose, tutte questa raccolta alla fine, tutte le cose bellissime poi si pagano. Vorrei scrivere l'altra versione, cioè tutti i cattivi una volta
sconfitti
quando erano piccoli o giovani,
sì,
non erano per forza così.
Ah, quindi a questo punto parti da prima.
Esatto.
Parti dal perché sono diventati così.
È stata una scritta a ispirarmi questa idea. Poi vedrò se riesco veramente a idearla. Cioè che tutti i cattivi, tutti i villain, in realtà sono principesse che non sono state, principesse o principi che non sono stati salvati.
Beh, non è male come idea.
Eh sì. La parte 2 di Felice e Scontenti.
Esatto, il 2. L'inizio.
2.
Come si usa fare su alcuni film, no? L'inizio, dove è tutto cominciato.
Esatto.
Cioè, parti e vai a ritroso.
Sì, mi sono già fatta tutta una serie di teorie.
E quindi lì chi ci metteresti dentro?
Assolutamente Ursula, come primo personaggio che ho già la storia in testa. Poi la matrigna di Biancaneve.
Ok, poi?
Troverei dei giustificativi mica da ridere. Poi anche Malefica.
Vabbè, figlia ragazza madre, cioè.
Punto, due figlie. Ragazzi, oh, cioè... Cosa volete da lei? Io non lo so.
Poi chi c'è? Malefica?
Poi avevo pensato a Malefica.
Ma ci hanno già fatto il film? Ma ci hanno già fatto il film?
No, non esiste.
Quella cosa non esiste.
Non esiste. Mi sarebbe piaciuto parlare di Capitan Uncino, però da quando è scomparso Robin Williams per me esiste solo una storia, che è quella di Hook.
Okay.
Puoi disapprovare, ma è la cosa più bella di questo mondo.
La carità, poi?
E poi non lo so, avevo uno schemino ma non me lo ricordo più.
Vabbè, prendendo quelle che tu già hai messo dentro lì, potresti partire dagli antagonisti loro.
Esatto, magari l'unico che non riuscirei a trattare è Jafar, perché comunque ha un'ambientazione, un periodo storico che sono stati difficili anche quando ho parlato di Jasmine.
Ok.
Infatti mi sono dovuta scontrare molto anche con la mia editor, perché quella che era la mia idea non era correttamente sviluppabile nell'ambiente, diciamo,
in cui veniva svolto.
Esatto.
Il tutto.
Nelle terre d'Oriente.
Nelle terre d'Oriente. Molto bello. E, bene, comunque, tornando sul tuo libro, hai detto che hai preso queste qua perché comunque sono quelle più legate alla tua infanzia, giusto?
Sì. Comunque sono quelle che bene o male tutti
sono quei classici, esatto, in cui comunque ognuno può comunque conoscere come è andata la storia, magari
sono gli evergreen, ok,
sì, ma di cui comunque la gente bene o male sa la storia, no, cioè senza star lì a... non come quella di cui ti parlavo prima, di cui mi ricordo già più il nome.
Piana.
Devo recuperarlo quel film, così magari.
No, lascia stare.
No, evito.
Evita piuttosto qualcosa.
Va bene. Vabbè, quanto ci è impiegato a scrivere il tutto? Dicevamo,
allora,
dal 2014.
Nel 2014 e racconto per racconto li editavo già. Oddio, oggi non riesco a esprimermi. Era buona la prima, quasi.
Sicuramente, guarda, tranne che fatto che non c'erano cuffie che andavano.
Questo è un dettaglio.
Ma sì.
Ho corretto il tiro ad ogni racconto e... bene o male ho finito per l'inizio del 2015, quando poi ho iniziato a cercare un editore.
Ho cercato
un editore, a marzo avevo visto che aveva aperta questa piccola casa editrice pugliese, mi convinceva molto il loro sito e la loro mission, ho detto vabbè, proviamo, tanto...
Sai mai che va bene.
Sì, esatto, poi vedevo che comunque avevano delle collane già ben strutturate... E ce n'erano un paio che potevano essere ideali per quella raccolta di racconti, ho detto va, proviamo, male che vada, il silenzio cosmico, come
sì, no,
è venuto la settimana
dell'editore.
Sì, no,
poi alla fine cioè, uno ci tenta, no? Poi sì, qualcosa magari ne esce. E stavi dicendo, ok, quindi marzo tutto quanto, con loro quant'è che ci hai lavorato per sistemare il tutto? Dicevi comunque che con Leto c'hai un po' parlato per il discorso Jasmine.
Allora, ho prima fatto un editing io con Serena Fiandro, che è la curatrice dei Doni delle Muse.
Sì.
Un po' perché ho paura, perché sono dislessica e tendo a scrivere e mettere virgola minchia.
Ok.
Proprio il termine tecnico. E prima di presentarlo ad un editore, ben sapendo quello che arriva solitamente sulle scrivanie degli editori,
ha cercato di dare una sistemata.
In questo modo sono comunque riuscita ad avere un buon feedback, non solo dalle Flaneur, ci sono stati anche altri editori che mi hanno contattato prima e anche dopo. E poi è arrivato invece il vero e proprio editing con la casa editrice, che è quello che spaventa di solito
sì,
tutti.
Sì, esatto, la paura di dover cambiare
e
tutto quanto.
Io mi sono trovata benissimo, vuoi perché per loro il testo era quasi pronto, vuoi perché comunque gli argomenti di discussione erano pochi, cioè magari si cercava solo di affinare qualche frase, oltre ai soliti refusi, che vabbè, quello è pieno
quelli
al mondo.
Ci sono.
Però bene o male mi sono sempre trovata bene, sono sempre stati disponibili, sono stata comunque contenta. Cioè pensavo, temevo a censura, anche perché alcune scene sono molto forti, perché io non risparmio niente a nessuno.
Per carità.
Tanto meno alle principessine.
Se lo meritano.
Esatto, a bestia. Maledette loro. E di conseguenza invece tutto tranquillo, nessuna censura. Infatti io temevo, chissà, magari mi tagliano quella scena piuttosto che quell'altra. Invece non hanno mai parlato di smussare alcune,
di tagliare,
sì, smussare, tagliare o capovolgere situazioni, quindi
molto bene,
contentissima.
Yeah, dai, alto stacco con una cosa che
capolavoro, ragazzi, capolavoro ragazzi,
con... cioè che davvero direttamente da?
Dal Live in Action di Sailor Moon,
beccatevela.
ずれたら面白いの。
Eccoci qua.
Dopo Valerio si è beccato tutto il karaoke di questa canzone.
Ragazzi, non potete capire, davvero, non potete capire.
Ragazzi, no, alle mie, alle superiori, questa sono la sua memoria.
È ancora sconcertante. Vabbè, stavamo a dire sì, non mi ricordo più. Sì, il discorso che comunque hai lavorato bene con la tua editor e tutto quanto. Che è un bene, perché appunto, come si diceva, tanti giovani esordienti hanno paura appunto di dover tagliare l'inverosimile, anche perché, allora, che poi è una stupidata, perché alla fin fine se tu mandi un manoscritto e l'editore ti dice che comunque vuole pubblicarlo, è perché tendenzialmente è un lavoro che va bene, magari devi sistemare qualcosina, ma difficilmente ti diranno taglia intere parti.
E invece sento gente, senza fare nomi, che su alcuni romanzi bellissimo, però mi cambi finale. Bellissimo, però quella scena me la togli. Bellissimo, ma quel personaggio gay non va bene.
Sì, allora, ci può stare. Ci può stare tutto quanto. Anche noi a volte abbiamo chiesto alcuni cambiamenti, ma non abbiamo mai fatto cambiamenti così pesanti da cambiare completamente il testo, anche perché lo sappiamo già di base, se ci mettiamo con l'autore a dire ok è bello ma devi cambiare il finale,
almeno non è quello che ti ha mandato, allora
alla fin fine sì, esatto, non è lo stesso che mi ha mandato. Puoi cambiare il finale nel senso di sistemarlo, magari mantenere lo stesso finale,
ampliarlo,
aggiustando alcune parti o così via. Il discorso personaggi ci sta, perché magari a volte sono dei personaggi che sono lì giusto perché sono lì,
sono le vere squino
e non servono alla mazza, allora beh, dici vabbè, tiralo via,
togli, taglia.
Però secondo me sono cose minimali, cioè nel senso, se il romanzo piace e va, difficilmente ti fanno cambiare tantissimo.
Secondo me è più una paura dell'autore di vedere il proprio lavoro trasformato per qualcun altro.
Sì, vabbè, poi alla fine c'è anche gente che pensa che però gli editori rubino il manoscritto.
Tra parentesi,
abbiamo un cazzo l'ha fatto il giorno.
No, però a me piace l'idea che questa versione, perché comunque vabbè, non è che sia diversissima da quella originale che è stata mandata loro, però mi piace l'idea che comunque esiste questa versione 1. Quando poi magari il manoscritto ritornerà a me, potrebbe essercene un'altra ancora, perché magari io lo riedito, lo amplio, chi può dirlo, però mi piace l'idea. Anche lo stesso Tolkien, quando pubblicò lo Hobbit la prima volta, dalla prima alla sesta edizione cambiarono una marea di robe, aggiunse un sacco di roba, anche perché in previsione poi del Signore degli Anelli, e ci sta. Poi è vero che quello che magari arriverà, faccio le corna ai posteri, ai posteri, sarà la versione definitiva, però mi piace anche l'idea dello scalino verso la perfezione di un romanzo.
Beh, anche perché si presuppone che l'editore, tramite l'editor, lavori per far sì che il romanzo sia il più vendibile possibile.
Esatto.
Quindi, cioè, difficilmente ti fa lavorare per cercare di rovinare,
cioè, non
quello
è che vuole, scritto.
È
quello che hanno paura gli scrittori, è che l'editore sia la persona che ti deve per forza far togliere quella scena. Ma io in quella scena,
esatto,
ci ho messo il cuore.
Magari è una scena del cazzo.
Appunto.
Magari ci ho messo il cuore, ma l'hai messo la parte sbagliata.
Sì. Anch'io ho tolto delle scene prima ancora di mandare il manoscritto alle Flaneur. Io ho tolto delle scene di Alice nel Paese della Meraviglia, che era lunghissimo. Mm-hmm. Mi pianto il cuore, però ai fini narrativi non servivano, erano scene per me. Era fan service, author service.
Ah, esatto. Ma anche perché, come diceva Stephen King, quando scrivi il tuo libro, quando la prima volta che scrivi, scrivi per te.
Esatto.
Quando però devi rileggerlo e sistemarlo, devi riscriverlo per chi lo legge. E quindi togli un casino di roba.
Veritiero.
Quindi sostanzialmente lui diceva che se tu, quando vai a fare la seconda lettura, quindi l'editing, non togli almeno il 20% del manoscritto, hai fatto un pessimo lavoro. Eh sì.
Corretto, è vero.
Perché la scrittura non è un aggiungere, ma un togliere.
È un togliere.
Soprattutto nella fase di editing.
Oltretutto io devo cioè ho una brutta abitudine. Io quando scrivo, magari sì, i primi tre capitoli, li rileggo, ma li rileggo tante volte. Quindi magari mi fermo, cioè io magari vi garantisco,
rimani
tre
bloccata.
Capitoli di 20.000 libri, ok? Non sono mai andata avanti perché non mi convinceva abbastanza all'inizio. Invece devo lasciarmi tutto alle spalle,
esatto,
e
avanti.
Scrivere. E soprattutto non farlo leggere mai a nessuno prima di mandarlo a un editor.
Ma quello di sicuro non devi far leggere.
Io l'ho fatto, ho fatto questo errore, ho fatto leggere al mio
compagno.
I
work in progress non vanno fatti leggere.
Ho fatto leggere al mio compagno, che mi ha fatto pentire. Ti giuro, quella volta non ho scritto per 3-4 settimane perché mi aveva fatto pentire di essere nata. Cioè, lui ironicamente diceva: ah, c'è scritto, cara nonnina, c'è scritto almeno 4 volte in 2 righe. Ho capito la prima stesura.
Cioè, se uno legge le mie prime stesure sta male, cioè davvero. Le mie prime stesure sono delle cose, sono più, boh, dei posti, sono dei posti delle mie prime stesure. sì, io vado cioè quando scrivo io vado dal piccolo, poi ingrandisco il tutto. Sì, se non ce la faccio, non ci sto dietro per pensieri.
Ma ci sta, le prime stesure sono così. A volte mi rendo conto che parto al passato, poi sto pensando alla scena, la scrivo al presente, poi ritorno,
poi
al passato.
Beh.
Poi quando lo rileggo, capolavoro.
Ma che cazzo ho scritto?
Poi scrivendo in più tranche, perché scrivo la mattina prima di iniziare a lavorare, durante la pausa pranzo e quando riesco la sera a casa.
Cioè,
il cervello non è collegato nello stesso modo come lo era tipo la mattina. Di solito scrivo le minchiate, cose così a caso.
Il cervello diversificato.
A pranzo sono un attimino più sveglia, la sera sono uno zombie. Quindi poi quando vado a rileggerlo nel weekend, c'è il perché? Perché tutto questo?
È fantastico.
È piacere della stesura.
Sì, no, sicuramente. Sì, sicuramente, tranquillo. Tranquillo, vabbè, dai, puntata un po' strana quella di oggi.
Sì, oggi sì.
Vabbè, dai, passiamo a un altro italiano. Tanti italiani oggi.
Sì, ma sono il mio background alla fine.
Ma anche questa qua magari l'ascolto mentre scrivi?
No, questa no, questa mi fa ancora piangere, è della mia infanzia.
Pesava quello zaino sulle spalle per la strada della scuola e la maturità. Odiavo ogni professore, mi illudevo fosse una minaccia alla mia libertà. Ed ogni sera sopra lo schermo vedevo eroi della mia età. E io di certo ero diverso, ma ci credevo in una vita come al cinema. Ma qui non è così. C'è il lieto fine, poi il buono perde. I tatuaggi fanno male anni dopo che li hai fatti, ma per quello che ricordano. Hai visto amici andarsene prima del tempo e sei sicuro che dall'alto ti proteggano. Intanto aspetti il colpo di scena, quell'occasione unica. Che ti sistema ogni problema, è lei che ti completerà. Ma qui non è così. La trama è inconsistente, l'amore non è mai. mai per sempre. Lei diceva, non lo so. E dopo mi stringeva forte ancora un po'. E diceva di non prenderla così. Nasce, cresce, poi finisce. E se tradisce, ti sarà chiaro che la vita non è un film. Generazione muova una rivoluzione immaginaria. Doveva essere un tramonto il bene in trionfo alla fine della storia. Ma qui non è così. L'immagine è un po' scura e domani fa un po' più paura. Lei diceva, non lo so. E dopo mi stringeva forte ancora un po'. E diceva di non prenderla così. Nasce, cresce, poi finisce. E se tradisce, ti sarà chiaro che la vita non è un film. Ma lei diceva, non lo so. E dopo mi stringeva forte ancora un po'. E diceva di non prenderla così. Nasce, cresce, poi finisce. E se tradisce, ti sarà chiaro che vita non è un film.
Potevi cantarla, no?
Sì, ma era troppo bella.
Questa canzoncina
ti ha messo di buon umore, eh?
Ah beh, quello di sicuro. Quello ti alza il morale.
Eh sì?
Vabbè, tornando al libro della buona Alice. Quanto è diventato lungo sto libro? Quante pagine sono, sai?
Dovrebbero essere 216.
Ma l'oppino?
Sì.
Mica male, mica male. E allora, quale domanda? Quale fiaba ti è piaciuto di più dissacrare, diciamo?
Cenerentola.
E quale, tra virgolette, di meno? Cioè, o di meno su cui hai avuto più problemi?
Quella su cui ho avuto più problemi e indecisioni è stata Alice. Infatti ha due finali. È l'unica che ha il finale felice e il finale non felice, tutti e due tra virgolette.
Ma lì solo perché sei di parte?
No, perché non ero indecisa proprio se fargliela passare male o fargliela passare malino.
Malino?
È un po' sì, era l'affetto che mi legava a questa figura.
Che era la nostra buona Alice, il cui nome data appunto è Alice.
Alice? Chissà
ci
come mai.
Un perché? Chissà un perché. Mentre dicevi quella in cui Cenerentola ci sei divertita.
Ci ho dato proprio. Gliele ho fatte passare di tutti.
Perché quest'odio per Cenerentola? Che ti ha fatto Cenerentola?
Perché non è giusto, lei non ha fatto niente. E soprattutto, lei si innamora di un principe che manco la va a cercare. Se ci pensate, questo è talmente in fissa di lei che manda un altro. Anzi, non è neanche lui che lo manda, ma il padre dice: devi andare a recuperarmi la squinzina perché io voglio i nipotini. Se ci pensi un attimo, cioè
al principe azzurro ne frega un cazzo.
Cioè, quello di Biancaneve almeno, oh, se l'era già mezza lavorata, poi la va a cercare, ok. Però quello proprio zero, ci balla, gli rimane in mano una scarpetta. Magari me la vorrei anche fare. Papà, mi riporti la principessina? Se ci pensi,
Ma sai, adesso mentre parlavi stavo pensando a Once Upon a Time, no? Il telefilm. Mm-hmm. Non me la ricordo la Cenerentola.
È una ragazza madre.
C'è comunque.
Sì, sì, nella prima stagione è una ragazza madre. Non mi ricordo perché la lascia il principe. Lei ha questo moccioso, tutta una serie di problemi. E
infatti, perché sono
però si risolve adesso. Abbastanza in fretta. Non è mai stata una delle.
No, infatti, cioè.
Bella è la principessa che viene sfruttata molto di più.
Eh sì.
E anche perché è quello,
va bene, il rapporto con Rumpelstiltskin. Rumpelstiltskin.
Che figo. Tremotino. Anche in italiano comunque Tremotino. Sono figo. Tremotino.
Sì, è vero, effettivamente sì. Comunque. Ecco, appunto. Once Upon a Time sta un po' ispirato, perché anche lì ci sono un po' di finali sfigati, spesso e volentieri.
Sì, alla... Non so quando ho iniziato a guardarlo Once Upon a Time. Forse ho iniziato a guardarlo proprio su Sky e poi dopo sono passata a cercarmi proprio gli episodi della seconda stagione. Mm-hmm. Che ho cassato. La guardavo solo per Capitan Uncino, parliamoci chiaro. Solo beh. Quello e Tremotino. Gli uomini della mia vita.
Uncino è un bel tomo.
Bella lì. E, però, allora, mi ha convinto moltissimo. Mi piaceva questa idea che le favole fossero nel mondo reale e non sapessero di esserlo, però poi su alcuni personaggi secondo me non hanno lavorato benissimo, a parte sì, se non, si persi nella seconda
aperto.
stagione, però anche Cenerentola,
magari non ci hanno perso molto tempo su,
anche Cenerentola ha un solo episodio, cioè io dico cacchio, Cenerentola, Biancaneve, cioè sono comunque due figure abbastanza importanti, le avrei sviluppate di
essere.
Più
Ma sai, alla fin fine nella dinamica sono talmente tanti, ma tanti, anche perché poi vai a pescare non solo il discorso immaginario delle fiabe classiche, cioè tendenzialmente vai a pescare nell'immaginario Disney, non vai a pescare nell'immaginario fiaba classica.
E infatti lì hanno fatto poi il gemellaggio.
Infatti, il momento in cui esce anche Mulan è un'altra principessa che nessun caga mai.
No, c'è.
Sì, ma no, in generale, quando vai a parlare delle principesse Disney, no?
Ah,
quindi tutte le
un
donne.
È un uomo.
Lo so. Però c'è anche Mulan. E ultimamente, poi chiaramente ci ha messo anche Frozen, perché Frozen ha sbancato i botteghini. Beh, certo. Non potevo mettere Frozen. Frozen con due Z, Frozen.
Elsa.
Esatto, quindi hanno dovuto scegliere chiaramente alcuni personaggi che potevano. Per fortuna hanno
però
lasciato
anche,
Cappuccetto
anche
Rosso.
No, Cappuccetto Rosso.
Dico,
Cappuccetto
dico
Rosso
per fortuna,
fissimo.
Appunto, per fortuna che hanno lasciato Cappuccetto Rosso.
Cioè,
quella gran topone di Cappuccetto Rosso.
No, per quello.
Ma scherzi, ma un topone pazzesco.
Io non ho parole. Però, per esempio, anche Topona. Mulan, io avrei voluto scrivere la storia dopo, ma era talmente banale, perché era già scritta. Avrà dei figli, come minimo l'epoca è quella in cui si fasciavano i piedi e gli muoiono tutti, era già scritta, era troppo banale,
ma i piedi li fasciavano anche in Cina.
Sono in Cina, non sono giapponici, li fasciavano in Cina.
Sì, non è in Giappone che fasciavano i piedi.
Cina.
Sei sicura?
Sì, sì.
Poi controllo.
Lei ha letto un po' di roba,
Poi controllo.
Tanto che male, che male, che brutte robe. Però vedi, anche queste cose erano. Mulan è uno dei miei lungometraggi Disney preferiti, che però vabbè hanno sfruttato un pochettino l'aspetto giapponese, perché comunque il trucco che ha non è proprio
China.
Cinese, ok? Però era carino, però anche lì le storie bisognava riuscire a non renderle troppo già scritte.
Troppo palesi.
Sì, già visto, già letto.
Già sentito?
Sì.
Tipo questa canzone. Che è una cover.
Sentila qua, sentila!
Sentire l'effetto Lindsay Stirling. Grande canzone dei Pentatonix con Lindsay Stirling. Questa cover è bellissima. Anche perché è questa, infine. Bella, bella, bella. I'm breaking in, shaping up, checking out on the prison bus. This is it, the apocalypse. Whoa, I'm waking. Che canzoncina,
mamma mia,
qua c'è un peccato toglierla.
Sì.
Però tanto abbiamo
la base soft,
la base soft che aiuta a dimenticare.
Esatto, ti giuro che io questo passaggio, aspetta,
facciamo sentire, secondo... alziamolo un po',
eccolo qua. Cioè io me li rivedo camminare, spaccare tutto, che bello! Grossi, grandi! Mamma mia! No, sì, non pensare
da... grossi grandi.
È che mi veniva solo Kaiju, non mi viene in mente come si chiamano i robottoni.
Jäger.
Jäger.
I cacciatori.
Non mi veniva in mente, mi sono rimasti in mente solo il nome dei Kaiju perché è giapponese. Jäger mi pare che veniva dal tedesco.
Eh sì, cacciatori. Jäger.
Non è poetico come Kaiju.
Come Jäger è fantastico. Secondo me Jäger.
Senti come suona bene Kaiju.
Ma secondo me Jäger è una delle parole più belle mai inventate dalla mente
umana.
E poi
umana. È Jäger nel film, lo dicono.
Sì, lo dicono un po' alla.
Wewe.
Alla Wewe di Jäger. Che c'è anche nella sigla di. Shingeki no Kyojin. Nel pezzo in cui cantano in inglese
tu lo dici in giapponese che è Attack on Titans.
Sì, Attacco dei okay. Giganti. Che è strano fare, io dico la cosa in giapponese e lo so in inglese.
Sì, esatto,
fantastico.
Io lo so in inglese.
Fantastico. In Shingeki no Kyojin c'è nella sigla quella famosa, di famosa, c'è il pezzo in inglese in cui dice sono arrivati i cacciatori. Io come dei Jäger. E lo dice con quell'accento giapponese.
Jäger. Tanto sono carini.
Esatto, eravamo le prede, ora siamo i cacciatori.
Mica tanto comunque guardando la serie, negli ultimi
ma nel
volumi.
Fumetto stanno spaccando i culi gli umani.
Non va bene, non va nel bene, dovevano morire tutti.
Nel fumetto l'umanità sta spaccando culi a destra manca. Comunque,
tornando
a noi. Come diceva una persona pelata negli anni della guerra. E mio nonno. E... pensare.
Vabbè, ieri,
subito ieri. Lei a pensare male.
Eh sì.
Si fa di storie finite male. E Voi fate una domanda, invece dicevi quella più era Alice, quella più difficile è stata Cenerentola. E, ma ti sei dovuta ribeccare tutte quante le fiabe, cioè nel senso ti sei messa a rileggerle, cioè quanto hai impiegato a capire che fine fargli fare?
Alcune erano già quasi scritte, cioè tipo Biancaneve diventa una fissata, pensa di essere perseguitata comunque dalle mele. Qualsiasi cosa le accada c'è qualche mela di mezzo,
una mela.
Quindi ho pensato che fossero fissazioni anche legate a quello che era successo. Cenerentola, ti giuro, ho preso spunto dal fatto di 50 sfumature di grigio.
Oddio.
il mio sorriso posso satanico, non si... No, perché ho detto, si celebra sempre questo fatto che avere un compagno che ha queste manie un attimino alternative sia una cosa positiva. E se non lo fosse? E lì glielo fate passare di cotte e di crude. E l'uniche che ho avuto difficoltà, perché non sapevo cosa far succedere, erano La Bella e la Bestia, perché già il finale vero e proprio, cioè il fatto che comunque lei dopo venga stuprata e tutto il resto, era già una storia scritta, quindi ho dovuto comunque
lei alla fine viene stuprata, non lo sapevo.
Sì, sì. Cioè nel senso, nelle prime versioni lei viene comunque stuprata dalla bestia e ha uno o due figli, non mi ricordo mai.
Sono belle queste versioni originali. Che...
Biancaneve, sì, La Bella Addormentata, come pensi che si svegliasse? Si svegliava di parto. Quindi qualcuno era passato e ha fatto i suoi porci comodi e ci siamo capiti. Vabbè. E anche queste cose, è carino saperle. Cioè, carino. Cioè, quelle, le fiabe non servivano per solo se credi nei tuoi desideri li puoi realizzare.
Quella è la versione Disney.
Esatto, ma se tu pensi che comunque La Bella Addormentata era una storia per insegnare alle ragazze ad affrontare la prima notte di nozze, nel vero senso della parola, come anche La Bella e la Bestia nasce per far capire alle ragazze che magari dovranno sposare degli uomini di una certa età che si dovranno adattare ad un carattere molto particolare, perché non stanno sposando il loro amore, stanno sposando un vecchietto pieno di pila probabilmente. Però ai tempi si usa anche oggi, è una mia impressione. Vabbè, detto questo, torniamo a noi.
Stupende queste cose.
Comunque mi sono riguardate tutti i lungometraggi più volte.
Sì.
Tanto io li so a memoria, quindi al massimo li guardavo giusto in inglese per vedere se c'erano delle parole esatto non tradotte. Ho fatto un sacco di ricerca, ho letto le fiabe classiche, da cui ho solo attinto qualche riferimento nudo e crudo.
Ok.
E poi basta, ci ho messo un po' del mio sadismo, che è proprio finino.
Quindi alla fine tu hai fatto il seguito di quelle che tendenzialmente poi comunque sono la versione già classica della fiaba,
sì.
Quindi quella già più...
Quella soft. Okay. E io ho dimostrato che quello è quello che ci vuole far vedere la televisione.
Okay.
Poi ti faccio vedere retroscena. Giusto, scusate.
È giusto così, infatti. Non ci sono cazzi.
No. Cioè, è bello crescere pensando che la vita può essere come quella delle principesse.
Sì,
che
perché
ci
sarà poi c'è il finale sempre visto felice e contenti.
Sì, cioè, allora io sono sempre stata un'ingenuota. Vengo dalla campagna, va bene, ok. Io ho sempre sperato, non dico nel principe azzurro, però comunque comportandomi in maniera retta avrei comunque realizzato i miei sogni e avrei avuto delle persone che mi aiutavano. Invece sono stata truffata, ho perso il lavoro, le peggio cose. Quindi alla fine va bene insegnare le morali buone ai bambini, però la vita fa schifo, cioè fa schifino. Cerchiamo di affrontarla nella maniera più adulta possibile, ok?
Ok. Va bene.
Che ottimismo.
Ottimismo. Comunque dai, siamo verso la chiusura. Domandina.
Vai.
Come pensi di cavartela poi nel portare in giro il tuo libro? Come sei tu col pubblico?
Non lo so, io ho paura. Io
le presentazioni, le cose.
Perché per me viene facilissimo vivere dietro un microfono, dietro a quello che scrivo, ma poi trovarmi di fronte a persone che leggono e possono anche criticare il mio lavoro mi spaventa tantissimo. Non che non accetti le critiche,
no, per carità,
ho paura proprio. Io sono una persona insicurissima, quindi boh, chi lo sa, paura.
No, che poi è anche l'editore che ha un editor angolo.
È vero, però mi ha già detto che comunque c'è un editor qua in zona, quindi mi seguirà lei nelle varie presentazioni e vediamo, inizia l'avventura.
I Firma, come ci diceva Ivano Mingotti qualche puntata fa, inizia a fare un po' di
firma copie. Firma copia manè. Sto procurando l'inchiostro apposito, perché io ho sempre firmato le mie opere in maniera molto particolare.
Ovvero?
Quindi la dedica la faccio in un modo e la firma sempre in un altro. Ho bocciato la ceralacca per il momento, però ci sto lavorando ancora, per il futuro la ceralacca ci sarà.
Ah, qua c'è la lacca, sì. Sul libro.
Certo, col marchio di autenticità.
Sei una pazza. Se al posto del bollino si è, ci metti la ceralacca.
Esatto, c'è la lacca, tac, originale.
E via, perché quello, ho sicuro. Al tuo anello con
sigillo. Soprattutto coppia numerata, oh.
Al tuo anello con sigillo, come usava ai tempi.
Esatto. Perché tu pensi che non l'abbia cercato,
Oh, guarda. C'erano. Gli altri funzionari giapponesi avevano il loro sigillino in
bambù. Ma tuttora si firmano i contratti con il timbrino, che sì, è personalizzato, fatto apposta per te.
Infatti. È mica scema come cosa.
Eh no, è fighissimo.
Come la firma digitale.
Solo che se ci pensi, loro sono persone corrette, ma se dovessero ciularsi a vicenda i timbrini...
Quali sono i tuoi problemi?
E invece... Società avanti loro.
Molto avanti.
Troppo.
Pure troppo. Dobbiamo fargli rallentare in qualche modo.
Esatto. Sgambettino tecnico.
Sgambettino tecnico. Ciao, voilà, salutiamo.
Ciao a tutti. Alla prossima. Sempre su mvurate.it.
Ragazzi.
Non lo dico bene.
Ma ormai.
Sono pro.
La ragazza ha studiato.
Mettiamo su una bellissima canzone in chiusura.
Andiamo con Caparezza. Ciao a tutti.
Ciao.
Tanto forte, t'attacchi al vino, giù coi calci sulle mie gambe corte. Delle legnate sei l'esperto, ma t'avverto, toccami ancora e sei morto. Non mento, guardo il naso corto, che mi diverto a dir cazzate. Mi coda difenderti dai tuoi vizi se m'ammazzi di mazzate. Mamma se l'ha detta a gambe levate, poverina, scompare la tua paga ogni mese, in paese già la chiamano fatina. Di lei hanno stima in una cantina di moda. C'è un palo in mezza nuda, vi si smoda, fanno la coda per questo. Io me ne vergogno, faccio un sogno e vi ci resto. La mamma casalinga, il papà un uomo saggio onesto. Ma qualche bastardo beffardo m'attende, mi dà del bugiardo, m'offende, ne sento lo sguardo e mi incammino. Curvo nel vestitino, occhio basso, capo chino, chi vuole come amico un burattino? Dammi la mano, tienimi vicino, sono di legno, non sono più un bambino. Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino. Dammi la mano, tienimi vicino, sono di legno, non sono più un bambino. Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino. Lucignolo, l'artista s'aggiusta una pista di coca col mignolo, si riempie le tempie di nubi empie, pare un comignolo. Prima si fa, poi si fa serio, scrive due cazzate sul diario, un visionario. Per questa roba c'ho la stima della gente, contento per te ma per me sei veramente deficiente. Altro che matto mio amico, com'è che un fatto sui gradini è solo un fatto e su di un palco è sempre un figo. In TV è arrivato il mago ciuccia fuoco, presuntuoso, che vende un mondo sano e generoso. Tu, dico più di un negozio di marca, va alla forca, sai di stronzate più di una turca. Piglia per il culo i tuoi pupazzi, numeri e tarocchi, intralazzi per gli sciocchi, a me non fanno effetto. Piuttosto attento alla finanza, conoscono il tuo nome e sai che l'infamone che gliel'ha detto?
Il grillo.
Dammi la mano, tienimi vicino, sono di legno, non sono più bambino. Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino. Dammi la mano, tienimi vicino, sono di legno, non sono più bambino. Un burattino nelle mani del destino, un burattino nelle mani del destino. Trovo quei due tipi là, lui è il gatto, lui è la volpe, sono in società, roba onesta, La nostra banca ha istituito un fondo apposta. Dacci il denaro in fondo, lo investiamo nell'azione giusta. Questa è roba fantastica per chi mastica Asimov. Non baratto i miei soldi con i Kalashnikov. Sta a vedere che sono io l'asino ciucco, figlio d'un ciucco, amico d'un tipo tocco e poco lucido, lucignolo. C'è il nome di uno stoppino, tu sei una sega, io un burattino. Non starmi vicino, mannaggia. Persino il ciuccia che sta cuccia con la grata in faccia. Detto al secondino che se esce viene a darmi la caccia. Nella storiaccia la fata ha un ruolo incisivo. Mamma più l'audience uguale ospite televisivo. Dall'audience definitivo, mentre io vivo una pena. Arriva il grillo e grida capa in culo alla balena. Dammi la mano, tienimi vicino. Sono di lei.